Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di DuckTales Remastered.
Ma prima di cominciare parliamo come al solito di qualche news. Intanto parliamo del fatto che ci manda un messaggio Damiano che vi facciamo sentire con alcuni consigli.
Buongiorno ragazzi e complimenti per il vostro programma, sono Damiano e volevo proporre per le prossime puntate due titoli che nella mia infanzia hanno avuto una certa importanza. Il primo è Simpson Hit and Run, del quale dovrebbe uscire anche una remastered, o almeno così si vocifera, e il secondo è Blinks, il simpatico gattone della prima Xbox. Spero di esservi di aiuto in attesa di nuovi episodi. Buona giornata.
Ringraziamo Damiano per i suoi consigli e vi ricordiamo che potete lasciarci dei vocali con appunto altri consigli e anche recensioni sul programma.
E da oggi potete ascoltarci anche su Spreaker, siamo ufficialmente con le puntate su Spreaker, pian piano le sto ricaricando tutte quante e anche su YouTube perché abbiamo questo collegamento, quindi se volete ascoltarci anche lì e quindi le sezioni di commenti di Spreaker e di YouTube sono libere per potersi consigliare altre cose se non avete voglia di mandare un messaggio vocale.
E ora un po' di musica!
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è quindi DuckTales Remastered, sviluppato dalla WayForward Technologies e pubblicato dalla mitica Capcom. È un Metroidvania vero e proprio in stile cartoon perché appunto è preso dalla serie DuckTales ed è uscito per tutte le console di nuova generazione, ovvero PS3, Xbox 360, Wii, PC, ma anche per sistemi telefonici, quindi iOS, Android e Windows Phone.
Il bello di questo gioco è che è un remake, una remastered per la precisione, di DuckTales, il grande classico per NES che è uscito un bel po' di tempo fa e che è veramente piaciuto tantissimo sia per grafica sia per gameplay, ma soprattutto per le musiche che sono rimaste anche in vari montaggi, le si sentono ancora girare dappertutto nelle compilation soprattutto di musica 8-bit.
E ancora oggi si possono sentire delle cover di quelle canzoni.
Cosa che sentirete anche durante questo episodio perché effettivamente usiamo la colonna sonora di questo bellissimo remastered. vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
La storia inizia nell'immancabile Paperopoli, dove la banda Bassotti ha invaso il deposito di zio Paperone per ovviamente rubare la sua fortuna. Un Paperone che, sentendo l'allarme, decide di accorrere sul posto accompagnato dal suo fido maggiordomo e decide di da solo di sconfiggere l'intera banda Bassotti. Quindi abbiamo il primo schema tutorial all'interno del deposito, dove vediamo le prime meccaniche del gioco.
Il gioco è un platform e Paperone, noi comandiamo Paperone in giro, è un platform bidimensionale. È bello perché i personaggi sono bidimensionali, sembra di giocare tipo Paper Mario, come citazione. Paperone è armato del suo bastone ombrello, che può utilizzare come pogo per poter saltare più in alto e rimbalzare in giro, oppure per usarlo come mazza da golf per sparare in giro sassi o quello che trova sul posto. Ci sono diversi collezionabili e ovviamente è un platform, quindi ci sono ostacoli, spine in cui non cadere, eccetera eccetera.
Come dicevo, questo schema è più un tutorial vero e proprio, perché come abbiamo detto lo stile di gioco è Metroidvania, tranne questo primo schema che è più lineare, quindi è giusto per prendere confidenza con le meccaniche. Per quanto riguarda la storia, man mano che Paperone si avvicinerà al suo ufficio, ovvero all'entrata del deposito, troverà che qui o qua si sono infiltrati nel deposito anche loro sentendo l'allarme. Ovviamente, come al solito, vengono catturati, quindi starà a Paperone sconfiggere i vari boss della banda Bassotti, visto che sono a centinaia, e fino ad arrivare finalmente dal capo, ovvero Picobus. Questa prima boss fight, possiamo chiamarla così, è molto in stile Mega Man, come era appunto di usanza nei giochi dell'epoca, essendo una remaster degli anni 80. E infatti dovremmo imparare il pattern, ovvero il metodo di attacco di Picobus, per poter portare a segno una quantità determinata di colpi per poterlo sconfiggere. E una volta fatto, quindi avremo respinto la banda Bassotti, verremo in possesso di una mappa dove ci sono vari tesori, e qui, inserendolo nel nostro super computer, avremo la vera e propria mappa di gioco.
A questo punto possiamo decidere in che schema andare, proprio come Mega Man o comunque i giochi in cui potevi selezionare lo stage. In questo caso possiamo andare, ad esempio, facendoli in ordine o comunque in ordine di apparizione. C'è lo schema dell'Amazzonia, dove dovremo recuperare uno scettro del re, in questo caso, e tutti quanti gli schemi sono ispirati a puntate del cartone, ma il cartone non quello 2017, perché questo gioco è uscito nel 2013, ma il cartone originale degli anni 80-90, se non sbaglio è uscito nei primi anni 90, e tra l'altro tutta la grafica e tutte quante quelle che sono i personaggi sono non dal fumetto tipo Topolino, tipo questi qua, ma la banda Bassotti. Ci sono Burger Bass, Pico Bass e vedrete tanti altri personaggi che fanno parte proprio del mondo del cartone.
E appunto, parlando del cartone originale, faremo anche la conoscenza di uno dei personaggi chiave, ovvero Jet McQuack, che sarà il personaggio che ci porterà in giro per il mondo per scoprire questi nuovi tesori. Schema dell'Amazzonia, come dicevamo, che parte proprio il Metroidvania. Infatti avremo varie sezioni di gioco che potremo anche rivisitare più volte, perché dovremo collezionare degli antichi medaglioni che ci permetteranno di aprire la città segreta dell'Amazzonia per recuperare lo scettro azteco.
E qui ci sta una citazione, visto che hai parlato di Jet McQuack. Io e te da piccoli abbiamo giocato più alla versione Amiga di questo gioco, che però non è un platform e basta, è un gioco ispirato al film che si chiama La Corsa dell'Oro, comunque quella che vede contrapposti Paperone con Fame d'Oro, Cuore di Pietra, Fame d'Oro. E sono una serie di minigiochi, tra cui a me piaceva tantissimo volare in giro tra una location e l'altra con Jet McQuack, che dovevi farlo schiantare all'interno degli hangar. Sì, ci sono tanti piccoli giochi, ci sono delle sezioni platform in cui piloti dei tre nipotini, che però hanno il sedere gigante, me li ricordo io. Però sono molto divertenti. Ovviamente non è lo stesso tipo di azione che c'è in questo gioco qua.
Dopo aver sbloccato l'antica città azteca e dopo aver sconfitto un boss che è un idolo di pietra, otterremo lo scettro, che in realtà per i nativi dell'Amazzonia non è altro che il grattaschiena del loro antico re, della loro antica divinità. Però in realtà vale moltissimo e quindi Paperone sarà felice. Dopo di questo, la prossima meta sarà la Transilvania, dove dovremo visitare il castello di Dracula Duck per accaparrarsi i suoi tesori, ovvero le monete fantomatiche.
Strano che non l'abbiano
chiamato Dacula, ma quello lì era un altro cartone che ci piaceva tantissimo quando eravamo più piccoli, e sarebbe stata una di quelle citazioni tipo quando hanno inserito Darkwing Duck nella nuova versione di DuckTales.
Anche in questa missione saremo accompagnati da Quiquoquà e la piccola Gaia, quindi un altro personaggio della serie. E ovviamente Quiquoquà verranno in qualche maniera catturati, perché cadranno in una trappola, perché non c'è una casa dell'orrore senza le trappole, insomma. E quindi arriveremo alla fine dell'episodio, dove scopriremo un nuovo cattivo, ovvero Amelia, la strega che Amalia, che come sempre vorrà impossessarsi del nostro decino e quindi ci metterà i bastoni fra le ruote. Dopo aver respinto questo primo attacco di Amelia la strega, e quindi la faremo ritirare, passeremo allo schema successivo, che sono le miniere africane, dove, citazione di un episodio dei DuckTales, ovvero Paper Remoto, in una miniera ci saranno dei disordini perché c'è il rischio terremoto, ma è un terremoto un po' strano perché si sentono delle voci mostruose, e quindi Paperone ovviamente andrà a investigare, trovando gli abitanti del sottosuolo, ovvero i terrafermini, che sono delle creature che possono arrotolarsi a palla come un riccio. Come gioco si lanciano contro, cioè in una specie di bullying, si lanciano dentro le caverne generando dei terremoti. In quel caso lì allora Paperone sfiderà il re dei terrafermini e, battendolo, giungeranno a un accordo, ovvero che loro non faranno più questo gioco, quindi metteranno a rischio la gente in superficie, e Paperone, guarda caso, gli porterà via i diamanti, che per i terrafermini è spazzatura, quindi diventando sempre più ricco, ovviamente, come al solito di Paperone.
Che strano che in questo gioco non ci sia ancora lo schema delle fogne, ma almeno uno schema del ghiaccio c'è, perché andiamo in Himalaya, sulla catena dell'Himalaya, e arriveremo con un aereo, quindi Jet McQuack torna di nuovo in gioco, e in questo caso dovremo inseguire, anzi ci scontreremo, se non mi ricordo male, con Fame d'Oro e i Bassotti, ci schianteremo in una zona remota e dovremo alla fine sconfiggere lo Yeti per cercare di, appunto, farcela e tornare alla nostra base, e soprattutto recuperare la benzina per poter ripartire con l'aereo, che non so come fa, ma Jet McQuack fa partire qualsiasi cosa, è bravo a schiantarsi. Però
infine arriveremo a uno degli schemi più iconici del gioco, infatti è stato più volte ripreso dalle recensioni e soprattutto per il suo tema molto famoso, ovvero lo schema della luna, dove dovremo recuperare un particolare formaggio radioattivo, ma non prima di aver sconfitto un topo che, battendoci sul tempo, assaggerà questo formaggio e questo però lo trasformerà in un topo gigante mutante.
Musica, tra l'altro, che sentirete proprio durante questo episodio. Ho deciso di mettere la versione remastered perché è fatta molto molto bene, e sottolinea appunto come ci siano, ultimamente abbiamo visto tanti giochi che hanno delle remastered, dei remake, e hanno le versioni vecchie, vecchio stile e nuovo stile, con una musica un po' più complessa, ma questa veramente non senti quasi la differenza, che sembra un po' un insulto, ma in realtà è un modo per dire è bella come l'originale.
Una volta recuperati tutti i tesori ci sarà un plot twist, ovvero scopriremo che Fame d'Oro e la banda Bassotti hanno rapito Quiquoquà e vogliono i tesori che arduamente abbiamo recuperato. Quindi Paperone accetterà le condizioni, solo che al momento dello scambio apparirà una rediviva Amelia, la strega, che dirà che in realtà è stato tutto un suo piano, perché è stata lei a far scoprire a Paperone la mappa di questi tesori, e quindi le serve tutto quanto, quindi prende, ruba tutti i tesori e rapisce nuovamente Quiquoquà, che in questo caso sono proprio la principessa Peach del gioco, e dice di raggiungerlo sulla sua base del Vesuvio assieme al suo famigerato decino, ovvero la moneta, la numero uno di Paperone, che è da sempre un obiettivo di Amelia, se rivuole i suoi nipoti.
Suo malgrado, quindi, Paperone dovrà allearsi con Fame d'Oro per andare in quel di Napoli al Vesuvio, dove c'è la casa di Amelia, e portare con sé il decino per scambiarlo. Ma altro colpo di scena: Fame d'Oro, essendo cattivo, si alleerà a sua volta con Amelia, dirà che è tutto quanto pianificato dall'inizio, e quindi Amelia, il decino, i tesori e i nipoti, eccetera eccetera, non gli resta che evocare a questo punto Dracula in un combattimento boss finale fantastico, molto bello, perché tridimensionale, anche con questi cartonati che vanno avanti e indietro in due dimensioni e mezza, con un Dracula gigantesco che cercherà di mangiarci, e alla fine però riusciremo a sconfiggerlo. Paperone riuscirà a sconfiggerlo e causerà, visto che era un boss portante, il Vesuvio sta per esplodere, ma prima di esplodere chiudere avremo l'ultima sezione, che è una sezione race, una corsa a arrivare primi a prendere il decino per salvare tutto quanto. Quindi è una ultima sezione in cui non abbiamo combattimento, ma dobbiamo essere semplicemente più veloci degli avversari.
Ovviamente riusciremo a battere sul tempo Amelia e Fame d'Oro, quindi ci riapproprieremo della nostra moneta porta fortuna e riusciremo a scappare da un Vesuvio sul punto di eruttare. Quindi passeremo alla fase finale, ovvero il finale vero e proprio del gioco, dove vedremo che la banda Bassotti e lo stesso Fame d'Oro verranno arrestati, mentre di Amelia perderemo le tracce, essendo comunque una strega magica, e finiremo con Paperone che, nonostante aver perso i tesori, perché alla fine sono serviti per evocare Dracula Duck, dirà ai nipoti che comunque ne è valsa la pena per la grande avventura che hanno vissuto. E tutti quanti finiranno con una cosa un po' particolare, perché solitamente viene detto che Paperone mangia il gelato con i nipoti, ma solo il cono, perché il gelato costa troppo, perché ovviamente Paperone è anche molto
avaro,
e quindi con una mossa sorprendente dice che per questa volta paga lui, e quindi tutti si mangiano il gelato
e finisce a tarallucce e vino.
Questo era DuckTales Remastered, un gioco davvero ben fatto per essere una remastered, soprattutto per il comparto grafico e il comparto audio, perché come giocabilità mantiene l'aspetto platform molto semplice, però molto, molto scorrevole del gioco originale. Gioco che però al momento non è più disponibile, infatti è stato tolto dal mercato online ad agosto di quest'anno e non è più neanche in distribuzione le copie fisiche, quindi se siete dei fortunati possessori del gioco, o ve lo avete scaricato al tempo, o avete una copia fisica, avete in mano un oggetto rarissimo ormai.
Purtroppo è diventato famoso ultimamente perché è uno di quei giochi che sono stati distribuiti soprattutto in formato digitale e quindi, perdendo i diritti, poi non puoi più trovarlo, e quindi lo puoi trovare usato sì, ma se vuoi una copia nuova è molto più difficile da avere. Per fortuna Steam ad esempio l'aveva messo in sconto al 75%, come ha fatto con giochi della Telltale e altri titoli simili, per cercare di mandare fuori più copie possibili. Ma è un po' lo stigma di alcune delle distribuzioni digitali che ci sono adesso, e però sono cose che succedono, quindi semplicemente quando c'erano le copie fisiche non potevi ritirarle completamente dal mercato, ma invece circolavano. Invece adesso, col fatto che c'è il digitale, non possono continuare a circolare.
Mi viene in mente un altro esempio di qualche tempo fa, ad esempio il gioco di Scott Pilgrim vs The World, che era solo disponibile nello store Microsoft dell'Xbox 360, e una volta persi i diritti o comunque finito il tempo di pubblicazione, chi non è riuscito a prenderselo, è un gioco che letteralmente non esiste più, a meno che tu non l'abbia preso al suo tempo.
E infatti molti dei giochi che sono delle perle dell'Xbox Live Arcade, almeno io e te mi ricordo giocavamo parecchio, sono poi approdati sulle altre piattaforme perché Live Arcade stava chiudendo, comunque non era più così tanto disponibile come un tempo.
Ma ora è giunto il momento dell'inesorabile momento dei voti. Io gli do un bel 7 talismani aztechi su 10. Mi è piaciuto molto come remastered, come dicevo, sia il comparto grafico che il comparto audio, che ne hanno giovato particolarmente. E poi mi è piaciuto in particolare il come è stato reso il cartone originale, ovvero siamo passati dalla grafica 8-bit proprio alla, cioè sono stati fatti davvero bene, sembra proprio di vedere una puntata dei cartoni di DuckTales. E la giocabilità, essendo comunque un platform o metroidvania, come vogliamo dire, ha mantenuto la semplicità, quindi non è niente di trascendentale, perché chi ha giocato al classico per NES è solo un upgrade grafico e audio, però l'ho apprezzato particolarmente. E tu, Ace?
Anch'io ho deciso di dare 7 decini su 10. È un gioco molto bello, è una bella remastered, giustamente, e forse una delle migliori remastered, mi viene da dire, perché molto spesso ci sono dei giochi che escono remastered tipo 2 anni dopo l'uscita dell'originale. Ultimamente, a parte migliorare la grafica da 720p a HD o roba del genere, non è che abbiano grossi miglioramenti. Qua invece abbiamo un cambiamento epocale da quello che era il gioco per NES. Effettivamente è buono su tutti i punti di vista, grafica, sonoro e gameplay. Effettivamente che non è neanche peggiorato o migliorato, ma è rimasto esattamente quello dello stesso, è rimasto fedele all'originale. E che dire, a parte un'ultima cosa mi è mancata, perché sono un appassionato appunto del cartone originale, mancava il doppiaggio in italiano, che era proprio l'ultima cosa, nonostante le voci in inglese siano veramente veramente fatte bene. La voce di Paperone soprattutto e di Fame d'Oro sono molto belle.
E faccio notare una cosa clamorosa, che penso questo sia il gioco che hai valutato più alto rispetto anche ai 10, perché 7 decini sono 70 su 10, quindi
no!
È il gioco più bello della storia, esatto. Secondo te.
No, 7 su 10, dai.
Ricordiamo sempre che oltre a Spreaker potete seguirci anche su Spotify e su Apple Podcast, dove potete sempre lasciarci dei commenti e delle valutazioni e anche dei consigli, come ricordiamo ci ha lasciato il nostro amico Damiano inizio puntata.
Eh sì, quello è su Anchor.fm, che è il sito dove trovate tutto quanto, quindi se avete anche un'altra piattaforma dove ascoltare, le trovate tutte su Anchor.fm. Basta 2 click veramente per ascoltarsi una puntata nuova. Ci vediamo alla prossima puntata. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste. Stand be brave.
Fa